Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Cominciamo il capitolo 19 del Vangelo secondo Matteo. E stamattina i primi 12 versetti. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Molta gente lo seguì e là egli li guarì. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina, e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti, vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ce ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Ecco, qui c'è un grande stacco, segnato anche dallo spostamento Gesù dalla Galilea, viene giù verso la Giudea, però sta ancora distante da Gerusalemme, va al di là del Giordano, probabilmente in quei luoghi dove Giovanni battezzava, dove anche lui coi discepoli battezzavano a un certo punto. Eccolo. E lo segue una gran folla. Abbiamo visto che quando sono arrivati quelli che raccoglievano le tasse per il Tempio, che eravamo vicini ai giorni di Pasqua. Quindi è probabile che questo spostamento avvenga per trovarsi più vicino a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E quindi tutta la folla che lo segue vengono perché siamo vicini a Pasqua, quindi... però vengono con lui. E qui interessante, Sì, San Matteo, come sempre, non si perde a dirci i particolari, il perché, il per come, così. E dobbiamo in qualche modo intuire. Qui però non ci dice, come altre volte che Gesù insegnava, essendoci tanta gente, ha smesso di insegnare. Perché? Adesso Gesù è tutto preso dal fatto che ha confidato più di una volta ai discepoli dal fatto che lo attende a Gerusalemme, cioè la passione, la morte e la risurrezione. Quella non ha mai dimenticato di dirla. Terminati questi discorsi, quindi ha finito di dare le istruzioni per la vita della comunità dei credenti, per la Chiesa, diciamo noi. Terminati questi discorsi, li ha terminati parlando del perdono. Del perdono da ricevere, del perdono da dare, del perdono da chiedere, del perdono da vivere. E aveva concluso con quella frase che potrebbe essere, come si può dire, di stimolo, luce, per la vita costante nel Regno dei Cieli, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Quindi questa frase era per spiegare come mai il Padre ascolta la preghiera di quei due che si mettono d'accordo. Ma diventa un principio di vita per il Regno dei Cieli. A tutti preme che Gesù sia presente, anche quando non lo vedranno più. A tutti preme di sicuro, perché se li vogliono bene, preme che ci sia Lui. Lì io sono. Questa è l'ultima parola che ha detto prima di partire. Quindi i discorsi sono terminati con questa certezza che Gesù non abbandonerà mai, anche se morirà a Gerusalemme e risorgerà, e nessuno capisce cosa vuol dire questa parola, però non ci sarà, lì sono io. Quindi hanno tutti, almeno i discepoli, hanno una luce. Gesù sarà presente, basta che noi siamo riuniti nel suo nome. E allora lui non ci fa, sentiremo, godremo della sua presenza o perlomeno dei frutti della sua presenza. Lasciò la Galilea, andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Gesù solo fa questa cosa. Così ce lo presenta. Gesù andò. Aggiunge subito che molta gente era con lui. Ovvio, noi capiamo anche che anche i discepoli ci sono, non lo abbandonano mai, è sempre con loro, lui è sempre con loro, ed essi sempre con lui. E là egli li guarì, stavolta senza che nessuno glielo chieda. Là egli li guarì. Questa attenzione alle sofferenze c'è sempre. Abbiamo notato che Gesù non va in cerca degli ammalati, solo quando glielo chiedono o quando arrivano da Lui. Perché? Perché le guarigioni, come abbiamo sentito anche nel Vangelo di oggi, a Nazareth ne ha potuti guarire pochi, perché c'era incredulità. Le guarigioni avvengono quando c'è l'incontro. Non è Gesù che vede un ammalato e allora lo guarisce. No, ci vuole quel rapporto di fiducia in Lui, di fede in Lui. Perché la guarigione principale di una persona non è lo sparire della malattia, ma è l'incontro con Gesù, è la sua presenza nel loro cuore. Allora una persona è sana, non solo fisicamente, ma anche psichicamente e spiritualmente, quando c'è Gesù. E se uno rimane anche malato fisicamente o anche psichicamente, ma se c'è Lui in quella persona, c'è ricchezza, c'è il meglio, perché l'uomo è fatto per ospitare Gesù. Quando c'è Lui, allora l'uomo è completo. È un vaso di creta col tesoro dentro. Un vaso di creta vuoto non è completo, non raggiunge la propria pienezza. Un vaso di creta vuoto vale poco o vale niente, vale solo perché può contenere, altrimenti cosa ne fai di un vaso vuoto? Per di più che se ti cade per terra va in frantumi. Ecco, quindi la vera guarigione dell'uomo o la piena salute dell'uomo, l'umanità piena di una persona, è quando Gesù è in lui. Ecco, vediamo quindi Gesù attento alle sofferenze, li guarisce. Si vede che hanno fede in Lui, difatti hanno camminato a lungo per arrivare dalla Galilea fino al di là, alla Giudea, al di là del Giordano. Ha camminato giornate, quindi vuol dire che una specie, anche se non completa, fede in Lui, ma una gran fede, una bella fede in Lui c'è, la fiducia nella sua persona, un'attesa della sua parola, un godere della sua amicizia. Adesso però, proprio qui in Giudea, anche se siamo ai raggi del Giordano, gli si avvicinarono alcuni farisei. Che bello, meno male, anche loro vengono da Gesù. Però, ecco, però, delusione. Si avvicinarono per metterlo alla prova, non per imparare da lui. Per metterlo alla prova, cosa vuol dire? Per vedere da che parte sta, per vedere se si può accusarlo, se si può arrivare a condannarlo. Si vede che nel loro cuore c'era già inimicizia, sospetto nei suoi riguardi. Sono ostili. Forse lo mettono alla prova almeno per screditarlo di fronte alla folla che lo segue, per screditarlo di fronte ai suoi discepoli. E allora gli propongono, vediamo da che parte stai. Essi sono farisei, quindi sono abbastanza osservanti, ma di che cosa? Di quello che dicono gli scribi. Osservanti della legge, ma della legge interpretata dai loro scribi. E per certi argomenti gli scribi si, come dire, erano anche discordi e quindi si formavano delle scuole diverse. Allora, su questo argomento che vengono a chiedergli, c'erano appunto due scuole diverse e vengono a chiedere: da che parte stai tu? Loro erano dalla parte dei più rigidi, di sicuro. Se Gesù è dalla parte dei più morbidi, c'è motivo. È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? C'era la scuola di Rabbi Hillel che diceva appunto questo: un uomo può ripudiare la moglie per qualsiasi motivo. Se brucia la torta, se brucia le patate, ma non c'erano le patate allora, ma se brucia il pane è sufficiente per dire: guarda, non vale niente, vattene. Sì, lava male l'insalata, resta dentro qualche lumaca e allora vattene via. Questa era la scuola di Hillel, Rabbi Hillel. Qualsiasi motivo è sufficiente. L'altra scuola era quella di Rabbi Shaddai. Quello diceva: è possibile che l'uomo ripudi sua moglie, ma solo in caso di adulterio, se scopre dal cellulare che c'ha un altro. Allora la può ripudiare. Da che parte sta Gesù? Loro hanno iniziato la domanda con quale parola? È lecito. Gesù non è abituato con questo linguaggio, perché lui non fa mai ciò che è lecito, ma fa ciò che è volontà di Dio. Lui cerca di fare l'opera di Dio, quello che lui chiede. Oppure Gesù cerca di fare quello che vede fare da Dio, dal Padre, in modo da essere testimone, lui, dell'amore del Padre. Questi sono i criteri di Gesù: dare testimonianza al Padre, compiere la sua volontà, compiere il suo amore. Perché la volontà del Padre è sempre amore. Quindi non è abituato a queste domande: è lecito o non è lecito? Chi ubbidisce alla legge, chi va dagli avvocati, allora è lecito o non è lecito? Ma chi ama non guarda ciò che è lecito, ma ciò che realizza l'amore più perfetto. E gli rispose. Difatti, ecco, dalla risposta comprendiamo che Gesù ha quest'altro modo di vedere, di ragionare e quindi di parlare. Non avete letto proprio i farisei, che erano osservanti della legge, cioè della parola, di tutti i comandamenti. Non avete letto. Cos'è che si legge? La parola di Dio. Quindi non siete andati a scuola. Vi siete già dimenticati quello che c'è scritto. È come dire, io non seguo le scuole dei rabbi, dell'uno o dell'altro. Neanche voi dovete seguire le scuole rabbiniche, l'una o l'altra, perché quelli danno un'interpretazione o stretta o larga della legge. Ma prima di tutto cerchiamo la legge, la parola. Non avete letto, quindi la parola di Dio non c'è nel vostro cuore. È dalla parola di Dio che riceviamo la risposta alle nostre domande, anche a questa domanda. Gesù era attento alle scritture. A quali sono le intenzioni di Dio? E quindi anche qual era l'intenzione di Dio quando ha creato l'uomo? È Lui che mostra non solo ciò che è lecito, ma ciò che dà gioia all'uomo, ciò che perfeziona la sua vita, ciò che rende bella la sua convivenza. Non avete letto che il Creatore, da principio, li fece maschio e femmina? Cioè, quando Dio ha creato l'uomo, non era attento solo al loro corpo, al corpo dell'uomo. Adamo era un uomo perfetto, possiamo dire, come uomo, però gli mancava la relazione. Quindi Dio è stato attento anche a questo, che lui possa avere una relazione, altrimenti rimane o diventa narcisista. E questa è una malattia. Quindi l'uomo, perché la vita dell'uomo sia piena, deve essere in relazione. E perciò Dio gli ha messo accanto Eva, la donna, che è complementare anche nel corpo, ma soprattutto gli dà la possibilità di non pensare a sé. Perché quando l'uomo pensa a sé stesso diventa egoista e appunto narcisista. E difatti c'è proprio in quel capitolo anche questa frase: non è bene che l'uomo sia solo. Cosa significa? Non è bene che l'uomo pensi a se stesso, sia ripiegato su di sé. Non è bene che l'uomo diventi narcisista. Non è bene, cioè non è divino. Non manifesta la vita di Dio, l'uomo narcisista, l'uomo che pensa a se stesso. Perciò lo ha creato maschio e femmina, così l'uomo può essere aperto agli altri. La pienezza dell'uomo non è solo la pienezza del corpo. E voi lo capite che quando vi mettete davanti allo specchio, soprattutto le signore, e ci stanno davanti un'ora, che succede? Come a quella santa che a forza di compiere questo lavoro, un bel giorno in quello specchio ha visto il diavolo. E allora si è accorta, non è questa la vita, non è questa la vita. Meno male, si è convertita. è diventata una santa. Adesso non mi ricordo più il nome. Perché...
Santa Teresa. Non dimmi sempre l'altra, come si chiama? Santa Teresa.
Davide. No, non lei, è un'altra questa. Proprio anche Santa Teresa si è convertita dopo 20 anni che era monaca. Ha avuto una conversione, ma quest'altra santa, scusatemi ma non sono andato a cercare, ma so che c'è, perché è una di quelle che dico nelle gocce di spirito. State attenti e capiterà. Per questo, continua Gesù, per questo l'uomo continua a dire quello che c'è nelle scritture. L'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie. Cosa fanno il padre e la madre? Continuano a pensare a lui e lui diventa sempre più viziato. E allora, perché la vita dell'uomo sia piena e lui stesso abbia soddisfazione di vivere, lascia il padre e la madre e si rende responsabile l'uno dell'altro. Lui lascerà per andare dalla moglie, per vivere per lei, per donarsi, non per continuare a pretendere, ma finalmente a pretendere da se stesso per donarsi. Questa è la vita dell'uomo. Lascerà suo padre e sua madre, e i due diventeranno una sola carne. Una sola carne vuol dire un'unità. Non una sola persona, rimangono due, ma un solo uomo, si potrebbe dire, uomo completo. Completo delle due facce della medaglia, delle due facce dell'umanità, l'aspetto maschile e l'aspetto femminile. L'aspetto forte e l'aspetto gentile, giusto? O ditemene di più belle, tante differenze ci sono tra, vengono messe insieme e l'umanità è completata. Che bello. Adesso viene la domanda, è uno che non si sposa? È incompleto? Può essere incompleto? Se rimane pretenzioso, se rimane narcisista, se rimane un che si lamenta di tutto quel che gli manca. E allora uno che rimane solo, può rimanere solo. Se la sua vita si riempie della vita del Figlio di Dio, diventa completa. Avrà la fortezza e avrà anche la gentilezza. E difatti voi trovate delle persone che sono rimaste sole e che hanno tutti gli aspetti, perché nel loro cuore, nella loro mente, nella loro volontà, nel loro affetto c'è il Figlio del Dio vivente. Che quello non ha bisogno di altro. È il Figlio di Dio, quindi ha tutto. La sua umanità è piena. Ecco l'uomo, ha detto Pilato. Non sapeva cosa diceva Pilato, ma noi adesso lo sappiamo. Per questo lascerà il padre e la madre, così non sono più due, ma una sola carne. Sono un'unità. E conclude Gesù. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Questa è una frase che quelli di voi che si sono sposati l'hanno sentita pronunciare ad alta voce subito dopo le loro reciproche promesse. L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Cosa corrisponde l'eventuale divisione? A un omicidio. Distruggi la pienezza dell'umanità che è avvenuta con la benedizione di Dio. L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Questo è come si vive nel Regno dei Cieli. Quindi Gesù continua a mostrare prima come vivono i discepoli e adesso come sono le famiglie nel Regno dei Cieli. Dividere è come equivale a uccidere l'umanità. L'uomo non divide. E così capiscono i farisei, non so se hanno capito quella volta, ma dovrebbero aver capito che Dio non ha previsto il ripudio, non ha previsto che l'uomo disfi quello che Dio ha fatto, perché se l'uomo disfa quello che Dio ha fatto è dalla parte del diavolo. Non è più dalla parte di Dio, non è più figlio di Dio, è uno che rovina l'opera di Dio. Abbastanza chiaro quello che ha detto Gesù. Dio non ha previsto la divisione, ha previsto l'unione. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio, di ripudiarla? Mosè ha ordinato, non ha ordinato agli uomini di ripudiare la moglie, ma ha ordinato a chi la ripudia di darle l'atto di ripudio. Che cos'era? Mosè ha visto che gli uomini, nonostante tutto, lo facevano, e allora almeno voleva difendere la donna.
Una
protezione per la donna, perché se tu ripudi la donna, e lei, tutti sanno che è sposata, e allora se lei va con un altro commette adulterio, se un altro la prende è adultera, e allora danno l'atto di ripudio, che tutti sappiano che tu non la vuoi più, e allora è libera e gli altri sono liberi di prenderla. Perlomeno fa questo gesto. Questo ha ordinato Mosè.
Quindi il diverso non è giustificare. Non è stata una giustificazione del ripudio, della divisione.
Non era
una protezione
per la donna. Quindi adesso Gesù interviene, non giudica Mosè, non poteva far altro. Perché? E questo meno male che l'ha fatto, per difendere le donne per la durezza del vostro cuore. Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, lo facevate per la durezza del vostro cuore. Cosa vuol dire per la durezza del vostro cuore? Vuol dire perché non siete capaci di amare. Non siete capaci di ubbidire a Dio. Non siete capaci di vivere la volontà di Dio, cioè l'amore di Dio, non siete capaci di viverlo. E allora Mosè vi ha permesso di fare quel che facevate senza permesso, perché siete narcisisti. E potrebbe dire Gesù, adesso però che ci sono io, se accogliete me, diventate capaci di amare, di fare la volontà di Dio e quindi anche di vivere questa unione indissolubile. Siete capaci di amare fedelmente se avete me nel cuore. E continua. All'inizio però non fu così. Ecco che ritorna a Gesù preme la volontà di Dio. Quando Dio ha creato l'uomo, cosa pensava? All'inizio non fu così. Quindi torniamo all'inizio. E qui vi viene in mente, di sicuro, quello che aveva detto scendendo dal monte. Il compito di Elia qual era? Ristabilire ogni cosa. Cosa vuol dire ristabilire? Riportare alle prime intenzioni di Dio. Riportare l'uomo a compiere la volontà di Dio come lui l'aveva pensata, non come l'hanno interpretata dopo i rabbi, per accontentare gli egoismi umani. Elia è venuto, quindi Giovanni Battista ha cominciato, quando ha detto convertitevi, ha cominciato a ristabilire, a compiere il ministero di Elia, e Gesù lo continua. Non solo lo continua con le parole, ma lo rende possibile con la sua presenza nel mondo, e quindi chi lo accoglie diventa capace. Riporta l'uomo, all'inizio non fu così. Adesso Gesù riporta l'uomo alla volontà iniziale di Dio. E nel regno dei cieli si vive questo, la volontà iniziale di Dio. Nel regno dei cieli non hanno peso le opinioni degli uomini, che le opinioni degli uomini cercano di accontentare gli egoismi umani e quindi a disfare quello che Dio ha fatto. Ed ecco quindi, ma io vi dico di nuovo con questa solennità, ma io vi dico, quel ma vuol dire il mio insegnamento è diverso, il modo di vivere nel regno dei cieli è diverso dal modo di vivere in questo mondo. Quando si sente dire, per esempio, i giovani adesso per giustificarsi, ma tutti fanno così. Allora completatela questa frase, tutti i peccatori fanno così. Tutti i santi non fanno così. Quella frase va completata, a quel tutti bisogna dare una qualifica, perché non è vero che tutti quelli che vivono nei regni di questo mondo fanno così, come fanno gli altri. Prendono i principi di vita dagli uomini. Invece chi vive nel regno dei cieli prende il principio di vita non dagli uomini, non dall'uomo, ma da Dio. E questo vi ricorda quello che ha scritto Geremia: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, maledetto l'uomo che fa come fanno tutti. Benedetto l'uomo che fa come dice il Signore. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Perché ne sposa un'altra, ripudiare forse se c'è incompatibilità di carattere, quindi la separazione qualche volta è doverosa oggi, perché altrimenti si ammazzano in qualche caso. Naturalmente lì c'è un'altra disobbedienza a monte, no? Negli egoismi vari, fate la pesca, ma comunque se ne sposa un'altra, però quella non è previsto commette adulterio comunque, perché la moglie rimane sempre la moglie, se non in caso di unione illegittima. Perché c'è questo inciso? Era possibile, per esempio, tra i cristiani che prima erano pagani, poteva esserci qualcuno che si era sposato con un parente strettissimo che era calcolato un incesto. Ora, in questo caso, era, se diventavano cristiani, era dovere, non si può, ma si deve ripudiare, separarsi. Forse anche qualche altro caso, comunque Gesù, e oggi anche quando la Chiesa o i tribunali ecclesiastici riconoscono che un matrimonio è stato contratto senza tutte le quello che è necessario perché il matrimonio sia vero, valido, allora dice questo non c'era, dichiara che in quel momento in cui si sono sposati era nullo, non c'era gli elementi necessari, che potrebbero essere di vario motivo, io non li so neanche tutti perché ci sono gli addetti e quindi se capita mando da quelli, tranne nel caso di unione illegittima. E adesso sono i discepoli che, qui Matteo non dice quando erano da soli, ma probabilmente hanno aspettato che non ci fossero più i farisei e non ci fosse più tanta gente, gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Vuol dire che anche loro ormai erano di quel parere che, insomma, se non ce la faccio me ne vado o se ne vada. Erano anche sì dentro questa cultura, come purtroppo oggi tanti cristiani. Allora non conviene sposarsi, dicono. Anche essi pensano al matrimonio con egoismo. Vedono il matrimonio come un mettersi a posto, avere qualcuno che pensa a me. Non io mi dono all'altro e penso a lui o penso a lei e la mia vita è per lei o per lui. Questo modo di pensare dei discepoli lascia intendere che sono proprio dentro fin qui nel mondo. C'è davvero bisogno di una conversione, che non è possibile finché non entra il re del regno dei cieli nel loro cuore. E Gesù cosa risponde? Non dice: ma no, sposatevi pure. No, dice semplicemente: non tutti capiscono questa parola. Quindi è una parola possibile, ma non tutti la capiscono, quindi non devono viverla se non è capita, perché ognuno deve vivere liberamente, il liberamente vuol dire secondo i suoi criteri. Non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Quando c'è questo passivo, è stato concesso. Non loro si sono guadagnati là, ma è stato concesso, quindi vuol dire ha ricevuto questo dono da Dio. E noi chiamiamo una vocazione, una chiamata. Dio può chiamare qualcuno a vivere una vita diversa dal matrimonio. E per spiegarsi Gesù fa l'esempio. Infatti, vi sono eunuchi, eunuchi vuol dire uomini che non possono sposarsi, perché manca qualcosa. Può mancare a livello fisico, sessuale, può mancare a livello psichico. E allora non riescono, o non possono, o non riescono. E anche non vogliono. Vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre. Ci sono di queste persone, quindi quelle non sono uomini, no, sono uomini anch'essi. Anch'essi possono vivere la volontà di Dio. Ve ne sono altri ancora che sono stati resi tali dagli uomini. Come mai? Eh sì, i ricchissimi avevano molti servi in casa, i re, le regine, avevano i loro servi. E quindi i re, per essere sicuri che i servi non vanno con la regina, che la regina non si innamora dei servi, li rendevano eunuchi, li eviravano, tagliavano gli organi sessuali all'uomo. E quindi non potevano, una volta fatto, in genere erano servi, schiavi, non potevano dire di no, dovevano lasciarsi fare questa operazione. E questi possono far parte del Regno dei Cieli, possono fare la volontà di Dio, possono accogliere Gesù. Sì, abbiamo un esempio. Ricordate Filippo, il diacono Filippo, quando va per la strada, si trova sulla strada verso Gaza, anzi, è stato un angelo a portarlo lì. Comunque, lui si trova di fianco al carro di un eunuco della regina Candace di Etiopia. Era un eunuco, uno che era stato fatto tale dagli uomini perché serviva nella casa della regina. E proprio lui, Filippo, poi, la conclusione, l'ha battezzato. Quindi anche una menomazione, un handicap fisico o naturale o creato dagli uomini, anche questo handicap può, non impedisce che uno faccia parte del Regno dei Cieli, che uno diventi un uomo di Dio. Difatti se ne è partito poi dopo il battesimo tutto contento, vuol dire è entrata la gioia nella sua vita, è entrato il Signore. La sua vita è completa anche se è solo e non si sposerà mai. La sua vita è completa perché è entrato Gesù. E Gesù conclude per i suoi discepoli. E ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il Regno dei Cieli. Quindi ci sono alcuni che non si sono fatti operare o si sono operati, ma rinunciano per il regno dei cieli. Il motivo per cui non si sposano non è perché non possono, ma perché hanno un amore più grande. E anche questo chi può capire, capisca. A chi viene concesso? Quindi a chi riceve questo dono da Dio? Non pretenderlo, questo dono, non creartelo, ma guarda se te l'ha dato o no. Così anche San Paolo consiglierà a non sposarsi, però se ti sposi non pecchi, cioè non disobbedisci a Dio. Chi può capire, capisca. Non c'è nessun obbligo, ma essere aperti. Questo è importante, che i discepoli lo sappiano, che possono essere aperti all'amore di Dio. E che farsi eunuchi per il regno dei cieli, rendersi tali per il regno dei cieli, che non sia richiesta l'operazione fisica, la Chiesa l'ha sempre insegnato e voluto, ciò che c'è uno dei padri della Chiesa che si è fatto fare questa operazione per la sua sicurezza, parte la pesca, potrebbe essere un santo, ma non è stato canonizzato. La Chiesa non lo venera come santo, anche se leggiamo i suoi scritti, che sono molto belli, molto istruttivi spiritualmente, gli scritti di Origene, sacerdote, ma la Chiesa non lo chiama santo, perché c'è questo particolare che lui ha compiuto e questo non è un esempio per i cristiani e perciò non viene chiamato santo. Può essere in paradiso, sarà di sicuro, però non è esemplare per la vita dei cristiani. Il cristiano quello che fa lo fa per amore, non perché deve. E non si mette nella condizione di dovere. Altrimenti che amore è? Chi può capire, capisca. Ringraziamo Gesù per tutti i suoi insegnamenti e anche gli apostoli che hanno fatto la domanda. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.